original Gizap.
Come stem.
Genetica delle popolazioni, pezzi di mondo che si raccontano. La sera del 3 giugno ero nel cortile di casa insieme ai miei familiari quando udii una fitta sparatoria. La tragedia che avrebbe sconvolto il mondo stava iniziando. Oggi a Genetica delle Popolazioni raccontiamo una delle piazze simbolo delle rivolte degli giovani di tutto il mondo. Torniamo al 1989, andiamo in Cina. Oggi raccontiamo la storia del rivoltoso sconosciuto, l'Unknown Rebel o Tank Man. E voliamo a piazza Tiananmen.
Imitation of life.
Il 15 aprile del 1989, Hu Yaobang, segretario generale del Partito Comunista Cinese, morì per un arresto cardiaco. La protesta ebbe inizio in modo relativamente pacato, nascendo dal cordoglio nei confronti del politico popolare tra i riformisti e dalla richiesta al partito di prendere una posizione ufficiale nei suoi confronti. La protesta divenne via via più intensa dopo le notizie dei primi scontri tra manifestanti e polizia. Gli studenti si convinsero che i mass media cinesi stessero distorcendo la natura delle loro azioni, che erano solamente volte a supportare la figura di Hu. Il 22 aprile gli studenti scesero in piazza Tiananmen, a Pechino, chiedendo di incontrare il primo ministro Li Peng. La leadership comunista e i media ufficiali ignorarono la protesta e per questo gli studenti proclamarono uno sciopero generale all'Università di Pechino. All'interno del Partito Comunista, Cao Ziyang, che era segretario generale del partito, era favorevole a un'opposizione moderata e non violenta nei confronti della manifestazione, riportando il dibattito suscitato dagli studenti in ambiti istituzionali. Favorevole alla linea dura, invece, era Li Peng, primo ministro, che era convinto che i manifestanti fossero manipolati da potenze straniere. Egli approfittò dell'assenza di Cao, che doveva recarsi in visita in Corea del Nord, per diffondere le sue convinzioni. Si incontrò con Deng Xiaoping, che nonostante si fosse ritirato da tutte le cariche più importanti, restava un personaggio estremamente influente nella politica cinese. Con lui si accertò di avere una comunanza di vedute. Il 26 aprile fu pubblicato sul Quotidiano del Popolo un editoriale a firma di Deng Xiaoping che accusava gli studenti di complottare contro lo Stato e di fomentare agitazioni di piazza. Questa dichiarazione fece infuriare gli studenti e il 27 aprile circa 50.000 di essi scesero nelle strade di Pechino, ignorando il pericolo di repressioni da parte delle autorità e richiedendo che si ritrattassero queste pesantissime dichiarazioni. I manifestanti avevano paura di essere puniti nel caso in cui la situazione fosse tornata alla normalità. Cao, tornato dalla Corea del Nord, tentò ancora di raffreddare gli animi. Il 4 maggio dell'89, data simbolica in quanto richiamava il movimento del 4 maggio del 19, circa 100.000 persone marciarono nelle strade di Pechino, chiedendo più libertà nei media e un dialogo formale tra le autorità del partito e una rappresentanza eletta degli studenti. Tuttavia, però, iniziò a crearsi un profondo malcontento tra gli oppositori al regime, in particolare tra i membri del Movimento Democratico. La protesta aveva assunto quindi un carattere decisamente vasto, popolare ed eterogeneo. I dirigenti cinesi si trovarono di fronte a un forte problema, veniva di fatto data una scadenza per risolvere la questione e si rischiava di creare dei martiri che avrebbero potuto destabilizzare ulteriormente il regime, senza contare la crescente simpatia di cui gli studenti erano oggetto tra la popolazione. I dirigenti del Partito Comunista però non riuscirono ancora una volta a trovare una linea condivisa per rispondere alla protesta. Di fronte all'immobilismo attendista della maggior parte dei dirigenti del partito, fu Deng Xiaoping, probabilmente ancora uomo forte del regime, a prendere l'iniziativa, decidendo insieme agli anziani del partito per la repressione militare. La notte del 19 maggio, per porre fine alla protesta, ci fu quindi la promulgazione della legge marziale. Questo fu un evento decisivo nel corso degli avvenimenti, se si considera che la legge marziale nella storia della Repubblica Popolare Cinese era stata proclamata una volta soltanto a Lhasa, in Tibet, mentre ora si trattava di dichiararla a Pechino, capitale dello Stato. Zhao Ziyang, ancora una volta, fu l'unico dirigente del partito a votare contro la promulgazione della legge razziale. Poche ore dopo sfidò apertamente il partito quando si presentò tra gli studenti di piazza Tiananmen, cercando di convincerli a terminare l'occupazione della piazza al più presto. I militari però occuparono la capitale e di lì iniziarono le violenze. Cao Ziyang tentò ancora una volta una mossa disperata. All'alba del 20 maggio si presentò in piazza e tentò di convincere gli studenti a interrompere lo sciopero della fame e l'occupazione della piazza, promettendo un nuovo negoziato e che le loro ragioni sarebbero state finalmente ascoltate. Ma anche in questo caso fu Deng a prendere la decisione finale. In quanto presidente della Commissione Militare Centrale, fece prevenire alle truppe l'ordine di usare la forza. La notte del 3 giugno, l'esercito iniziò quindi a muoversi dalla periferia verso piazza Tiananmen. Di fronte alla resistenza che incontrarono, aprirono il fuoco e arrivarono in piazza. Nonostante non sia possibile una ricostruzione perfetta dei fatti, quella del 3 giugno fu una notte di massacro. L'esercito popolare di liberazione iniziò a muoversi dalla periferia verso la piazza. Prima dell'irruzione dell'esercito in piazza Tiananmen, il governo ordinò a tutti i cittadini di rimanere nelle loro case tramite televisione e annunci con megafono, ma non vennero ascoltati. Verso le 4 del mattino del 4 giugno, secondo Charles Cole, un fotoreporter, i carri armati sarebbero penetrati all'interno della piazza, annientando veicoli e schiacciando persone. Verso le 5:40 del mattino dello stesso giorno, piazza Tiananmen era stata sgomberata. In seguito, i resoconti di alcuni giornalisti stranieri riportarono che c'erano state poche vittime durante lo stesso processo di liberazione della piazza, affermando che molte delle uccisioni avvennero nell'area della stazione Muxidi, verso la strada per piazza Tiananmen, ma non al suo interno. Guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good. Ma in mezzo a tutta questa violenza e, diciamo, in mezzo a queste grandi proteste, come vi avevo detto, come vi avevo anticipato all'inizio, volevo raccontarvi in maniera più chiara possibile la storia di Tank Man, cioè dell'uomo, del rivoltoso sconosciuto che divenne famoso in tutto il mondo grazie all'immagine che ci è arrivata, una foto di Jeff Widner, un fotografo dell'Associated Press, di questo ragazzo che con una camicia bianca, i pantaloni scuri e una 24 ore in mano si para di fronte a quattro carri armati in piazza Tiananmen. Quindi The Unknown Rebel fu un ragazzo cinese divenuto famoso in quanto durante la protesta di piazza Tiananmen riuscì a ribellarsi in questo modo. E il vero nome di questo rivoltoso sconosciuto non lo conosciamo, non lo sappiamo. Questa fotografia raggiunse tutto il mondo in brevissimo tempo, divenne il titolo di testa di tutti i giornali e delle maggiori riviste, divenendo il personaggio principale di innumerevoli articoli in tutto il mondo. Chi è questo rivoltoso sconosciuto? Della sua identità di ragazzo si sa davvero poco. Dopo l'accaduto, la rivista inglese Sunday Express suppose si trattasse di Wang Weilin, uno studente 19enne. Comunque la veridicità dell'informazione resta tuttora incerta. Ci sono anche diverse altre ipotesi che sono state avanzate sull'identità del suo ragazzo, ma in realtà non è mai stata provata. Cosa successe? Che il 5 giugno 89, cioè il giorno dopo che il governo cinese incominciò a reprimere brutalmente la protesta, l'uomo si mise in mezzo alla strada e di fronte a questi carri armati. Teneva anche una busta di plastica, prima non ve l'ho detto nel racconto, nella mano sinistra, e la giacca nella mano destra. Appena i carri armati giunsero allo stop, il ragazzo sembrò volerli scacciare. In risposta i carri armati provarono a girargli intorno, ma il ragazzo li bloccò più volte, mettendosi di fronte a loro ripetutamente, adoperando quindi la resistenza passiva. I carri armati, dopo aver bloccato i carri armati, il ragazzo si arrampicò sulla torretta di uno di questi e si mise a parlare con il guidatore. Diverse sono le versioni su che cosa si siano detti e soprattutto le versioni sono diverse rispetto alla sorte di questo ragazzo, perché ci sono appunto ci sono state diverse testimonianze di ciò che successe al ragazzo dopo questa dimostrazione. In un discorso al circolo presidenziale nel 99, Bruce Hutchinson, uomo molto vicino al presidente degli Stati Uniti Nixon, disse che fu ucciso 14 giorni dopo la manifestazione. Altre versioni invece ipotizzano che fu giustiziato da un plotone di esecuzione pochi mesi dopo la protesta di piazza Tiananmen. In Red China Blues, My Long March From Mao to Now, Yang Wong scrisse che l'uomo era ed è ancora vivo e risiede ancora in Cina. La versione invece di un testimone oculare dell'evento, pubblicata nel 2005 da Charlie Cole, un fotografo appunto della rivista Newsweek, affermò che fu arrestato sul posto dal governo cinese e portato via. Il governo della Repubblica Popolare Cinese diede pochissime informazioni a proposito dell'incidente e del ragazzo sconosciuto. Nel 90, intervistato da Barbara Walters, l'allora segretario generale del Partito Comunista Cinese, Jiang Zemin, alla domanda su cosa fosse accaduto al ragazzo rispose: «Penso non giustiziato». Il commentatore politico statunitense Hutchinson affermò che venne giustiziato invece, appunto, come vi dicevo prima, 14 giorni dopo i fatti di Tiananmen, mentre in un articolo del giornale di Hong Kong, Apple Daily, si scrisse che l'uomo cambiò residenza, scappò a Taiwan. Mentre all'inizio del 2009, secondo l'agenzia di stampa Asia News, Wang Liangxi, rilasciato nel 2007 dopo 18 anni di carcere, appunto la sua identità è di questo ragazzo, venne internato poco prima delle Olimpiadi di Pechino in un ospedale psichiatrico dove tuttora sarebbe tenuto. Quindi abbiamo visto che le varie ipotesi sono proprio tante. Ciò che invece rimane impresso fu proprio il suo gesto, che fu un simbolo non violento di una manifestazione, di una lotta senza armi.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you.
Nel 1998 la rivista Time ha incluso il Langnau Rebel nella sua lista delle persone che hanno influenzato il XX secolo, ma come la stessa rivista scrive, citando uno dei suoi dei leader del movimento pro-democratico cinese, scrisse: gli eroi nella fotografia del carro armato sono due, il personaggio sconosciuto che rischiò la sua vita piazzandosi davanti al bestione cingolato e il soldato che si elevò alla opposizione morale rifiutandosi di falciare il suo compatriota. Take my whole life too, for I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. Ancora oggi le stime dei morti variano. Il governo cinese parlò inizialmente di 2.000 civili e 100 soldati morti, ma poi abbassò il numero di militari uccisi di alcune dozzine. La CIA invece stimò tra le 400 e le 800 vittime. La Croce Rossa riferì 2.600 morti e 30.000 feriti. Le testimonianze di stranieri affermarono invece che 3.000 persone vennero uccise. La stessa cifra fu data da un sito inglese di Pechino. Le stime più alte parlarono di 7.000 o 12.000 morti. Le ONG come Amnesty International hanno denunciato che i morti per l'intervento vanno aggiunti i giustiziati per ribellione. L'incendio di veicoli militari, ferimento, uccisione di soldati e reati simili. Amnesty International ha stimato che il loro numero è superiore a 1.000, forse 1.300 o anche di più. Recenti rivelazioni su WikiLeaks mettono in dubbio che si sia verificata una vera e propria carneficina all'interno della piazza. Il Telegraph riporta infatti che secondo i dispacci intercorsi nelle ambasciate occidentali sono stati esplosi solo colpi sporadici di armi da fuoco all'interno di piazza Tiananmen, al contrario di altre zone al di fuori del centro di Pechino. Ma i giorni seguenti si mise in atto una vera e propria caccia feroce ai restanti contestatori, che vennero imprigionati o esiliati. Il governo, inoltre, limitò l'accesso da parte dei media internazionali. E tutt'oggi, il 5 giugno, in Cina, di Tiananmen non si può parlare.
Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch, and love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah, hallelujah. Time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew was hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Allora entro un po' di soppiatto mentre suona ancora la bellissima Alleluia di Jeff Buckley. E dunque, la storia che vi ho voluto raccontare oggi è in maniera molto molto semplificata, anche perché i fatti furono molto complessi, furono anche molto più lunghi da raccontare. Io ho cercato di sintetizzarli. Ho voluto raccontare questa cosa perché siamo a giugno e ricorre, diciamo, l'anniversario di questo fatto. E poi perché la storia del ribelle sconosciuto, appunto, come dice il nome stesso, è abbastanza sconosciuta. Io l'ho voluta raccontare perché di fronte a una persona che decide di mettersi di fronte al simbolo della guerra per eccellenza, che sono i carri armati, senza un'arma, penso che sia, diciamo, un esempio per tutti, ma senza retorica, proprio che sia che valga la pena conoscere la sua storia in qualche modo. E nulla, visto che si parla spesso di primavere di studenti, di indignati, di lotte, ogni tanto secondo me è bello anche ricordarsi di questo tipo di lotta, cioè questi studenti che del tutto legittimamente scesero in piazza e diciamo vennero massacrati. Ora non voglio entrare nel discorso Cina attuale perché sarebbe molto molto complicato, quindi come al solito vi elenco i titoli delle canzoni che ho scelto per raccontare questa storia. La prima che avete ascoltato è Imitation of Life dei REM, la seconda è Don't Let Me Down dei Beatles, la terza è Can't Help Falling in Love di Elvis e quest'ultima che state ascoltando, che state sentendo finire in questo momento, era Alleluia nella versione di Jeff Buckley, anche se la canzone è di Leonard Cohen. Io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, mi auguro che questa puntata possa avervi incuriosito, anche se sicuramente conoscerete benissimo la storia di dell'Unknown Rebel. E vi do appuntamento alla prossima puntata. E vi ringrazio e vi saluto. Ci sentiamo presto. Ciao. Genetica delle popolazioni, pezzi di mondo che si raccontano.